Ecco, facciamo che no, facciamo che era rimasta sotto della musica che non ci riguarda, non ci interessa, non incuriosisce i bambini, e cito i bambini non a caso perché come sempre tutti i venerdì a quest'ora comincia l'appuntamento più atteso dai più piccini, perché è tornato con noi anche questa settimana Andreone, il mago del favolone. Buongiorno!
Sì, buongiorno, se ce l'avessi la fa... La
aspetti, stia buono. Innanzitutto riferiamoci al contesto. Dobbiamo dare una notizia a tutti quanti gli ascoltatori. Lei mantiene il suo consueto understatement, ma il popolo deve sapere. Sono stati comunicati ieri i dati utilizzo da parte di YouTube, che come sapete è la più importante piattaforma mondiale di distribuzione dei contenuti. YouTube, che ormai è diventato il riferimento per tutti i nostri figli per quanto riguarda il consumo televisivo. Bene, quello che dovete sapere è che YouTube ha annunciato malinconicamente che il venerdì mattina alle 8:35 circa il target Under 8 crolla del quasi il 40%, e le ragioni sono proprio quelle poc'anzi elencate. Tutti i bambini si sintonizzano per ascoltare Andreone, il mago del favolone. Un grande successo, un bel riconoscimento che le era dovuto, caro Andreone, anche se le devo dire una cosa, un po' come per Conte, all'inizio mi piaceva lei, adesso la trovo un po' troppo commerciale.
Ah, ok, va bene.
Allora, siamo pronti con la fiaba di questa mattina?
No, mi manca, non ce l'ho.
Come non ce l'ha?
Nessuno l'ha spedita. Che facciamo?
Beh, certo, è sempre colpa di qualcun altro, eh?
Ma io non ho mai fatto la fiaba. Pure quello, francamente, scusate, ma mi sembra un po'... una richiesta che non fuori dal...
Ho capito, è come se facessero il nuovo Harry Potter e Harry Potter entrasse in scena senza la bacchetta magica.
Ma non sono Harry Potter!
Ma è Andreone il mago del favolone, cioè praticamente il grande rivale di Harry Potter. Facciamo una cosa, visto che è mago del favolone, come per magia, se non c'ha la favola, la inventiamo, dai! Ci sono un gatto, un maialino e un cane che cammina, incontrano... il presidente della Bundesbank.
Ma poveri bambini, ma gli viene un coccolone.
Vabbè, allora incontrano un mugnaio.
Ecco, incontrano un mugnaio e gli chiedono la farina.
La farina, perché cosa fa il mugnaio?
Il pane, perché hanno molta fame.
A fronte di questa richiesta il mugnaio risponde.
Il mugnaio risponde che è in difficoltà perché il raccolto è andato perso per l'eccessiva pioggia.
E certo, ed è colpa del capitalismo avaro.
No, dei cambiamenti climatici.
Di fronte alla risposta del...
Una piccola scorta di farina di farro.
E quindi consegna la farina di farro al gatto, al cane e al maialino. E con la farina di farro il gatto, il cane e il maialino...
cercano di fare una pagnotta, ma gli manca un pochino di farina bianca. E quindi
cosa fanno?
Si rivolgono alla contadina del paese.
Alla contadina. Ci mette dentro un elemento un po' pruriginoso.
Ma che pruriginoso? No.
La contadina Gina?
Siccome è saggia,
sì.
Una piccola scorta di farina bianca per fare l'impasto con col farro e riuscire a produrre una pagnotta, ma a quel punto gli manca il lievito.
È sempre più avvincente questa storia, bambini, chissà come andrà a finire. Hanno raccolto la farina di farro dal mugnaio, la farina bianca dalla contadina Gina, ma ancora gli manca il lievito. E dunque?
Gli manca il lievito, e allora Gina gli spiega che il lievito si può cercare di produrre per fare del lievito madre che rimane sempre... che si riproduce in continuazione.
Sì, c'ho presente purtroppo il lievito madre fatto in casa che si riproduce in continuazione. E quindi?
È solo che per fare il lievito madre c'è bisogno di un pochino di un agente naturale, un pochino di miele, un pezzetto di mela.
Ho capito. Il cane, il gatto e il maialino stanno già insaponando la corda, però a sto punto.
Ma che insaponando la corda? Sono affascinati, affascinati e cercano di fare loro il lievito madre con la farina che gli ha dato Gina.
Sì.
Un po' d'acqua, un po' di miele.
Che delizia!
dall'orso Bruno.
L'orso Bruno! Oh, bravo, che ci hai messo dentro l'orso Bruno.
L'orso Bruno gli ha dato un pochino di miele, sono riusciti a recuperare anche un filo d'olio e quindi adesso stanno facendo crescere il lievito madre che gli permetterà di fare la pagnotta.
E come finisce la storia?
Che alla fine con il lievito madre, la farina di farro e la farina bianca fanno una buonissima pagnotta di pane semi-integrale cotta nel forno. Dove lo cuociono? In che forno?
Questa è una bella domanda, eh? E qua potrebbe svoltare la storia.
Il leprotto,
bravissimo, bravissimissimo che ha messo dentro il leprotto. Quindi si recano al forno del leprotto. Ma ci deve essere un incidente, cioè non può filare tutto liscio. Ma
c'è un piccolo gruppo di topini.
I topini.
Che vuole fregargli la pagnotta perché sono anche loro affamati. E allora c'è il rischio di perdere tutto il prodotto, ma
non mi vado in crisi dopo i topini, che era andato bene.
Il maialino propone di dividere la pagnotta appena cotta nel forno, perché se il lievito madre funziona, gli regala un po' di lievito madre ai topini, si possono fare anche loro delle piccole pagnottine.
Bene, che cosa ci insegna questa storia?
L'importanza della condivisione della conoscenza.
E anche l'importanza di far trovato occupato il telefono quando la chiamo il venerdì mattina, soprattutto.
Perché occupate il telefono? Per evitare la fiaba.
Esatto. Però vedo che alla fine è entrato nella parte. Bravo, 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 bravo Andreone, il mago del favolone, che pur privo di fiaba questa mattina ne ha inventata una straordinaria per tutti voi bambini. Come si intitolava la fiaba?
Come si intitolava? Non lo so.
La fiaba c'ha sempre un titolo.
Il pane che si riproduce sempre.
Il pane che si riproduce sempre. La fiaba di Andreone, il mago del favolone. Le 8:46, abbiamo varcato il Rubicone della sigla del giorno delle locuste con il professor Di Stefano che torna. Professor Di Stefano, ma intanto mi faccio a dire, anche lei ha varcato il Rubicone creativo, ormai ha preso l'abbrivio, è il Rodari del suo tempo, ne ha scritta una, ne scriva 100.
Chissà quanti messaggi staranno arrivando in questo momento per le castronerie che avremo detto. Il lievito madre, secondo me ci staranno massacrando.
Ormai anche lei c'ha la sindrome del like, è lì che aspetta i messaggi.
No, sono preoccupato di aver detto cavolate.
Allora facciamo una cosa, apriamo l'account su YouTube di Andreone il mago del favolone e poi chiudiamo tutti i video come si fa normalmente con mettete un like, così vediamo quanti ne piglia.
Sì, va bene, ok.
Allora, professor Di Stefano, veniamo a noi, perché lei mi ha messo in scaletta, vedo ora, innanzitutto Fede la Trump, e Trump, ma teniamoli lì per un attimo, perché quello che tutto il mondo vuole sapere è qual è il suo giudizio sul manovrone anticrisi. Questa mattina la stampa intervista Zingaretti, che dice questa manovra è un vero miracolo, è stato uno sforzo immenso, 80 milioni. 750 di risorse mobilitate, riconoscendo comunque il problema dei ritardi che ci sono stati. Parla anche Landini, bene, stop ai licenziamenti e CIG, ma ora servono grandi riforme, non era mai successo nella storia di poter contare su cifre così alte. Scrive anche Cottarelli, manovra con misure difensive e a scadenza, si spende molto ma ai giovani resterà poco. Ieri si era molto scritto sui giornali chi della manovra che andava a mettere le toppe, come Sergio Rizzo su Repubblica, chi invece di una manovra che non è in grado di disegnare una visione, un rilancio. Insomma, lei che cosa pensa di questo manovrone?
Ma allora, diciamo, dal punto di vista delle misure per l'emergenza reddito e occupazione, è una manovra discreta, nel senso che effettivamente sono state messe in campo parecchie risorse nella situazione data, è stato modificato l'errore della cassa integrazione in deroga regionale, è stato riportato l'accesso della cassa integrazione direttamente all'INPS. Da questo punto di vista è stato esteso il reddito di emergenza, quindi complessivamente anche la parte che riguarda, seppur come noto al centro di polemiche, la regolarizzazione dei migranti, sul tema del lavoro in agricoltura è un passo sicuramente in avanti e non indietro. Effettivamente sul lato più prettamente industriale l'unica diciamo vero indirizzo che viene dato dal governo è quello con l'eco bonus, senza alcun dubbio uno strumento utile sia per le dimensioni, perché il 110% di fatto significa che è possibile risparmiare quasi completamente, cioè l'investimento che viene fatto è quasi completamente ripagato dal punto di vista fiscale, sia per il fatto che appunto si punta effettivamente su effetti reali dal punto di vista dell'efficienza energetica degli edifici, delle caldaie, quindi rispetto anche agli ecobonus precedenti, quelli famosi al 65%, sicuramente un passo avanti importante. Bene anche il contributo per l'acquisto delle bici, speriamo che poi però vengano anche realizzate quelle soluzioni emergenziali come quella di Milano, insomma di nuove aree e piste super light per la mobilità leggera nelle grandi città. Ecco, come dicevo, sembra che invece manchi una strategia precisa sul lato industriale, ma volendo il tempo per farla credo che ci sia. Bisogna capire a questo punto se sarà un indirizzo per le politiche già definite o se dovrà essere poi ulteriormente ragionato sul reperimento o meglio sull'utilizzo di fondi. Lo ricordiamo, l'Italia ha un tasso di utilizzo dei fondi europei sempre molto basso e quindi si potrebbe indirizzare molto bene volendo parte di quei fondi e soprattutto l'esecuzione della spesa di quei fondi, per esempio per la questione del rischio idrogeologico, oggi più che mai di attualità, in particolare nel centro nord, che è di nuovo sott'acqua per effetto appunto delle piogge.
Sentiremo comunque poi dopo anche la valutazione del professor Santoro, soprattutto per quanto riguarda la dimensione fiscale della manovra. Ma intanto, a proposito di acqua e sott'acqua, volevo sentire un suo giudizio anche sulla proposta di Sala di passare quest'estate all'idroscalo. Ci andiamo insieme? Prendiamo una bella spugna tricolore per sdraiarci e un canotto in leasing in due. C'è il bonus sul canotto?
Bonus sul canotto non l'ho visto,
non
no,
c'è.
No.
Non c'è. Beh, però lo possiamo prendere lo stesso. È un investimento che insieme possiamo fare.
Sì, 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 e poi possiamo utilizzare il bonus per la bici e poi andare in bici all'idroscalo.
Che meraviglia, prospettiva veramente entusiasmante. Ma intanto, a proposito di grandi scontri, torna in scena, lo accennavamo prima, lo scontro tra Fed e Trump. Siamo abituati a Trump contro tutti, ma erano mesi che il presidente non attaccava così direttamente e frontalmente il governatore della Banca Centrale.
Sì, perché Trump ha proprio messo nel mirino Powell perché ha contestato e quindi ha annunciato che la Fed non ha nessuna intenzione di passare ai tassi negativi, che lo ricordiamo sono operativi in Europa per scelte della BCE e anche in Giappone per le politiche scelte dalla Bank of Japan. Ricordiamo che cosa significa tassi negativi, che chi si approvvigiona di liquidità, quindi il mondo del credito presso la banca centrale, presso le banche centrali, paga sostanzialmente, non paga interessi, ma in cambio deve indirizzare queste risorse, dovrebbe indirizzare queste risorse verso l'economia reale. Dall'altra parte, chi versa presso la BCE, quindi chi opera versando presso i conti della BCE la propria liquidità in eccesso perde soldi, perché appunto ha tassi negativi. La questione di tassi negativi in Europa ha provocato tensioni fortissime tra la BCE i vertici della BCE e soprattutto la Germania, perché appunto la Germania ritiene di perdere molti soldi per effetto di questa scelta dei tassi negativi. Ora Trump la vorrebbe applicata anche negli Stati Uniti, ma Powell ha ribadito che non è un'opzione che sta valutando, perché cioè, gli strumenti che sono in campo sono sufficienti, e comunque perché ci sono posizioni estremamente discordanti sugli effetti reali sull'economia dei tassi negativi. Powell non ha risposto, perché l'ha fatto prima dell'attacco di Trump, ha però rilanciato la necessità di una misure più ampie da parte del Congresso, quindi di politiche di sostegno al reddito degli americani, perché la crisi è senza precedenti e quindi sostanzialmente bisognerebbe mettere in campo ulteriori aiuti pubblici che, seppur costosi, possono aiutare danni di lungo termine e favorire una ripresa più forte. Quindi ha sostanzialmente detto che i 2.400 miliardi già varati dal Congresso degli Stati Uniti in misure di emergenza, tra reddito che viene distribuito alle famiglie e sostegno alle imprese, non sono sufficienti per far fronte a quella caduta del PIL che tutti dimensionano a due cifre percentuali, almeno nei mesi più coinvolti direttamente dal lockdown più forte anche negli Stati Uniti.
Il nostro dogma di riferimento da sempre è: il dibattito no, ma sui tassi negativi è grande il dibattito, e poi ci sono i prezzi negativi che stanno imperversando in alcuni comparti delle materie prime.
Sì, sono quelli che abbiamo visto, anche se appunto, come abbiamo detto più volte, la questione dei future che sono arrivati a meno 40 dollari al barile non significava da questo punto di vista che i prezzi del petrolio fossero diventati negativi, come purtroppo qualcuno ha calcolato, perché si trattava prevalentemente di una questione di natura finanziaria. Dopodiché su questo tema dei prezzi negativi è ovvio che viene considerato ad alto rischio per tutto il comparto energetico. Sappiamo come il settore petrolifero abbia cercato di rispondere alla caduta dei prezzi con il taglio della produzione. Siamo già verso 12 milioni di barili al giorno a maggio, cioè circa il 12% dell'offerta, e in effetti sul piano prettamente finanziario il petrolio, questo ci dice per esempio Oil Price questa mattina, è risalito a quasi 29 dollari al barile a New York e oltre i 31 dollari il Brent, quindi i tagli in questo momento sembra che abbiano permesso di rigonfiare un po' i prezzi, ma tutti sono convinti che in realtà i prezzi complessivamente resteranno molto bassi per il petrolio, almeno per 18 mesi, e coinvolgeranno, questo è l'altro elemento di preoccupazione, il gas, che si muove da sempre come il petrolio, e quindi che pagherà anche il gas un calo molto consistente dei prezzi. Per dare un'idea di cosa significa prezzi più bassi sul petrolio, per lo Stato italiano significa 7 miliardi di minore entrate nel 2020, tra il calo dei consumi per il blocco, per il lockdown, e il calo dei prezzi petroliferi, che dovrebbe contribuire per il 38% appunto a questa flessione degli incassi da parte dello Stato su le accise petrolifere.
Invece, qualora dovessero risultare negativi anche i prezzi dei canotti, il mio suggerimento, la mia proposta è: compriamone un migliaio, li stipiamo nel suo box e poi, quando la crisi sarà passata, li rivendiamo a Riccione a prezzo, a quel punto, che ci fa fare un bel...
Se avessi il box potremmo anche considerarlo.
Non ce l'ha il box?
No, mai avuto il box, però studieremo una soluzione.
Sì, 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 magari una zia ricca che c'ha il box, chiediamo a lei. Vabbè, intanto vediamo due aspetti, visto che tra poco arriviamo già alle 9. Da una parte la situazione delle borse, dall'altra i dati delle economie reali.
Sì, perché allora le borse hanno reagito molto male, diciamo, allo scontro tra Trump e Powell, e quindi Wall Street ha registrato un calo di 500 punti nella giornata di giovedì, poi si è un po' ripresa senza alcun dubbio. Comunque la borsa americana sta facendo poi i conti con la crisi, ma viene considerati i prezzi di molte azioni vengono considerati senza pena di preoccupazione eccessivamente elevati, e quindi bisogna stare attenti alla al potenziale, al rischio che ci possa essere lo scoppio di una bolla da questo punto di vista relativa in particolare ad alcuni comparti. C'è una corsa molto forte di tutto il segmento, diciamo, legato ai vaccini, come abbiamo visto è oggetto anche di uno scontro geopolitico, come si è visto appunto su tra Europa e Stati Uniti. Quello che è interessante è che comunque nelle borse imperversano le politiche speculative, perché come evidenzia oggi il Sole 24 Ore in prima pagina, durante la fase appunto di crisi più violenta, le transazioni su quelle che conosciamo come dark pool, cioè quelle piscine nere, quei mercati secondari che sono sostanzialmente fuori dal controllo e che sono considerati uno dei fattori di rischio, bene, appunto le transazioni di controvalore in queste dark pool europei è cresciuto del 65% rispetto allo stesso periodo del 2019, a 199 miliardi, in marzo è addirittura stato di più 65%, questo a dimostrazione che soprattutto gli hedge fund hanno sfruttato, comunque hanno utilizzato il periodo appunto di volatilità per la crisi per fare transazioni fuori dagli occhi dei regolatori e controllare quindi cosa accadeva e quali tipi soprattutto di speculazioni più elevate venivano messe in campo.
Le 9 in punto, la fermo qua per un secondo, professor Di Stefano, tra poco, subito, seconda parte, insieme anche al professor Alessandro Santoro. Non se ne vada, non si allontani.